State ascoltando Radio Popolare.
Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare che sarà con voi come sempre fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini e come di consueto vi ricordo che potete scriverci a cult@radiopopolare.it sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, oppure inviare un messaggio Telegram, oppure un messaggio WhatsApp o ancora un SMS al 331-62-14013. Diretta chiocciola, popolarenetwork.it è la mail e naturalmente saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di quest'oggi. Ritornerà la rubrica di Antonio Serra dedicata ai fumetti. Ci sarà come sempre un ospite nella seconda parte, in questo caso ritorniamo su un bel libro di Gaia Grassi, voce che a Radio Popolare conoscete bene, Gaia sui mezzi, dedicato a chi magari durante queste festività resta in città perché gli va banalmente, oppure perché invece ha degli impegni inderogabili, degli impegni d'assistenza, insomma tanti motivi, quindi lo dedichiamo a loro questa nostra conversazione che avremo nella seconda parte. In questa prima parte vi faremo ascoltare la voce di Caterina Barbieri per completare gli interventi dei tre direttori delle biennali teatro, danza e musica, per l'appunto Caterina Barbieri dirige la Biennale Musica che si terrà nel prossimo ottobre a Venezia. Ieri vi abbiamo fatto invece sentire Willem Dafoe, direttore della Biennale Teatro, e Wayne McGregor, direttore della Biennale Danza. Ma partiamo con un servizio di arti visive a cura di Tiziana Ricci, Oltre le nuvole, Beyond Clouds. Si tratta di un progetto ricco, originale, che si terrà a Piacenza nello spazio XNL Arte Teatro Musica in via Santa Franca 36. Una mostra d'arte, un trittico teatrale e un percorso sonoro. Ascoltiamo il servizio di Tiziana Ricci.
Piacenza, un centro per l'arte contemporanea, teatro e musica della Fondazione Piacenza e Vigevano, ed è un racconto polifonico che attraversa e connette i suoi spazi, infatti su diversi piani. Parliamo di una mostra d'arte, di una rassegna teatrale e di un percorso sonoro, uno drammaturgico. Oltre le nuvole si configura come un viaggio tra arte contemporanea, narrazioni filmiche, ambienti sonori e voci poetiche. È curato da Chiara Gatti, Paola Pedrazzini e Gianmarco Romiti. Esplora il tema delle nuvole nella loro dimensione visiva ma anche simbolica. Si tratta di 20 artisti contemporanei, da Olivo Barbieri a Leandro Ehrlich, da Piero Manzoni a Denis Santachiara, Mario Schifano, Fausta Squatriti, Alfred Stieglitz. Insomma, è un percorso che, partendo idealmente da un paesaggio perturbato del Settecento, un'opera di Marco Ricci, alle origini della pittura di veduta, dei vedutisti, attraversa il Novecento e arriva ai contemporanei. Si tratta di dipinti, fotografie, installazioni specific, nuvole di vari materiali, cieli sopra New York, quelli immortalati da Alfred Stieglitz nel 1929, e poi le fibre di vetro di Piero Manzoni, il dipinto incantevole di Mario Schifano. La mostra, come dicevo, intreccia dipinti, sculture, installazioni, e poi c'è la parte che riguarda i film e gli eventi teatrali. Però devo dire che per questa parte potete vedere il programma, è abbastanza intenso, andando nel sito www.xnlpiacenza.it. Invece, per quanto riguarda la mostra, noi infatti ci soffermiamo sulla mostra curata da Chiara Gatti. Allora noi andiamo in mostra con lei.
Questo è un lavoro del 1967, quando Laura Grisi, artista performativa concettuale, in questo caso anche alle prese con le nuove tecnologie, ha lavorato su temi climatici, sull'osservazione del cielo, delle nuvole, della nebbia, degli arcobaleni, della pioggia, del vento, come si vede in questo film storico del 68, dove lei registra il vento a 40 nodi. Stiamo parlando di un'artista che negli anni 60 per prima si è interrogata sui temi non solo delle nuove tecnologie, per cui qui vedete appunto il neon, ma anche proprio sui temi climatici, dell'osservazione del cielo e di tutti i suoi cambiamenti. Per cui qui abbiamo un'opera storica. E poi vi aspetto, una volta che avete visto qua, davanti alle opere di Ehrlich da questa parte. Queste sono delle nuvole realizzate da Denis Santachiara, un grande architetto e designer italiano, docente del Politecnico, vincitore di due compassi d'oro per il design. Credo che entrambi fossero per l'illuminotecnica, per delle luci. E Denis ha realizzato un ciclo negli anni che si intitola Cirrus e ci ha diciamo donato questa installazione fatta di nuvole che si muovono e che si illuminano a tempo e ritmico, per cui diciamo un'opera di design che noi abbiamo pensato anche come un angolo insomma contemplativo, dove in realtà ci si può anche sdraiare e guardare, si può anche sdraiarsi e guardare le nuvole.
Chiara Gatti, beh, un tema bello, oltre le nuvole, quindi non le nuvole, oltre.
Per vedere un orizzonte più positivo, perché le nuvole purtroppo anche a vedere quello che accade in questi giorni non sono sempre purtroppo solo celesti.
Nuvole chiare.
Esatto, per cui l'idea era quella di andare oltre le nuvole immaginando un futuro possibile più sereno.
Si parte almeno a questo piano, che è il primo, si parte dal Settecento, vero? Da un artista, Ricci.
Esatto, Ricci è un artista di primo Settecento e che fa un po' da padre putativo a tutti gli artisti contemporanei in questa mostra. Per cui un primo grande paesaggio come genere, dove la natura è totalmente protagonista di questo paesaggio perturbato con cascata, per cui apre il percorso che poi invece viene abbracciato dagli artisti del Novecento, Manzoni, Schifano, e arriva fino a artisti contemporanei.
Schifano bellissimo.
Che hanno realizzato poi delle opere specific.
E come l'hai pensato il percorso? Cioè, perché come dicevi si parte dall'antico, ma poi hai messo insieme artisti di vari
periodi?
Abbiamo innanzitutto diviso su due piani. Al piano inferiore è un percorso più cupo, più immersivo, con nuvole più temporalesche, diciamo, e artisti contemporanei, giovani, che dialogano anche con maestri storici, perché ci sono questi neon della Laura Grisi degli anni 60 che si illuminano però proprio nel buio. Poi da questo paesaggio cupo si sale invece al piano superiore, che è più sereno, più chiaro
e più giocoso, anche c'è Pico con le sue macchine che trasportano le nuvole,
anche più pop. Ci sono anche delle sculture, tra l'altro, di Fausta Squatriti, sempre degli anni 60, quando Fausta ha cominciato a lavorare proprio con i materiali industriali, le plastiche, i tagli industriali. Stiamo parlando del 67, per cui una grande sperimentatrice. E poi però ci sono anche opere tipo quella di Kiesling, che è un grande velo leggerissimo di plastica, che si solleva nel cielo con questi due ventilatori che lo trasformano in una nuvola continuamente cangiante.
È un'installazione viva. Senti, ho visto che alle opere, non a tutte, ma insomma ad alcune, vengono associati dei brani teatrali. Ti piace questo connubio tra le arti, il teatro, la musica, le arti visive?
Oggi oltre a essere necessario, è anche molto stimolante, per cui linguaggi diversi che si parlano. In questo caso XNL Teatro ha realizzato con Paola Pedrazzini proprio delle citazioni,
un elemento sonoro che si associa
in modo ideale, perché chiaramente davanti al quadro di Ricci stava benissimo La tempesta di Shakespeare.
Vuoi dire qualcosa che non ti ho chiesto?
Allora, questo era il servizio di Tiziana Ricci dedicato a Oltre le nuvole, Beyond the Clouds. Si tratta di questo progetto che si tiene a Piacenza nello spazio, come avete sentito nell'intervista, XNL Arte, Teatro e Musica in via Santa Franca al 36. Una mostra d'arte, un trittico teatrale, un percorso sonoro. L'info e il programma di questo progetto su www.xnlpiacenza.it.
But I still go. All I know is I need you.
Many days have already passed and gone away. Oh, we can't wait much longer. I hope that you come soon.
My love is growing like a flower. All it's missing is you. Need you to let your love just shower down until it's full bloom.
Questo era uno degli ultimi brani di Angélique Kidjo, Fall on Me. Ne abbiamo parlato perché sarà protagonista di un appuntamento speciale di uno spettacolo concerto alla Biennale Teatro, anche se potrebbe benissimo far parte anche del programma di una Biennale Musica. Ma per parlare di Biennale Musica, eccoci a farvi ascoltare la voce della terza direttrice. Li abbiamo fatti ascoltare ieri due, Willem Dafoe e Wayne McGregor, rispettivamente teatro e musica, perché per ultima Caterina Barbieri, che dall'anno scorso dirige la Biennale Musica, perché in ordine di tempo sarà l'ultima a svolgersi nel prossimo ottobre. E Child of Sound è il titolo che è stato dato all'edizione 2026, e quindi ascoltiamo che cosa ha detto Caterina Barbieri.
Buongiorno a tutte e a tutti, io parlerò in italiano. Sono felice di essere qui oggi per presentare un'anteprima della 70esima edizione del Festival di Musica Contemporanea della Biennale di Venezia, che si terrà dal 10 al 24 ottobre 2026. Il titolo del festival di quest'anno è A Child of Sound, titolo ispirato al bambino e all'infanzia come metafora di una modalità vergine dell'ascolto, capace di ricondurci a uno stato di apertura, vulnerabilità e libertà espressiva. La musica è l'infanzia dello spirito, un'esperienza che precede il linguaggio e ci riporta a uno stato primigenio di vitalità, purezza e potenza creatrice. La grazia del bambino che guarda al mondo con lo stupore del primo sguardo, o meglio del primo ascolto, rispettandone il mistero, è la stessa grazia rivoluzionaria con cui la musica sa disarmarci. Proprio una delle figure centrali dell'avanguardia musicale europea, Stockhausen, ha spesso collegato la sperimentazione musicale alla capacità infantile di giocare con il suono, ribadendo che il musicista deve conservare un ascolto aperto, libero da pregiudizi e convenzioni culturali. In questo esercizio di ascolto e presenza radicale cui la musica ci invita, si apre anche la possibilità di una catarsi. Per molti artisti, infatti, la musica è fin dall'infanzia uno strumento di purificazione e guarigione, un processo attraverso cui trasformare il dolore del mondo in bellezza e proteggere così l'essenza umana. È questo un dono, ma anche un dovere dell'artista, condividere con la collettività il potere terapeutico e salvifico della musica, in cui risiede il suo valore al contempo spirituale e politico. Hildegard von Bingen, compositrice, filosofa e mistica benedettina dell'Alto Medioevo, ha descritto la musica come terapia dell'anima, una sinfonia delle creature a cui ogni essere vivente partecipa. Squarcio sul divino, la musica rende materiale l'immateriale, facendosi incarnazione fugace del mistero, come il bambino che vive vicino al segreto delle cose e ne rispetta l'indicibile. In un tempo in cui la saturazione del reale sembra renderci sempre più sordi, rispetto non solo al dolore, ma anche alla gioia nostra e dell'altro, riaprirsi all'ascolto è oggi vitale. Ma anche riappropriarsi del silenzio, nell'onnipresenza del frastuono quotidiano, è di vitale urgenza oggi. Il silenzio come prima condizione dell'ascolto, seme da cui germogliano tutte le melodie del possibile. La musica, come l'infanzia che vive nel qui e ora, sa riportarci alla sacralità del presente, rivelando ciò che di eterno vi è nel tempo. Chi non ha mai pensato alla morte è forse immortale, recitava Carmelo Bene. Il concerto diventa allora un'occasione per fermarsi, ripartire dal silenzio per mettersi in ascolto ed entrare in connessione con se stessi e con l'altro. Quel primo ascolto, proprio di orecchie ancora vergini, è rivelatorio non solo per capire la musica del presente, ma anche per tornare a vivere e non semplicemente sopravvivere nel contemporaneo. Forse in questa rivelazione si racchiude anche la possibilità di una rivoluzione, portata avanti con la stessa serietà e devozione con cui il bambino si dedica al gioco, rompendo le regole per crearne di nuove, proprio come l'artista che trasgredisce il conosciuto per generare innovazione. Ispirandosi al bambino di suono, a Child of Sound, come simbolo di rivoluzione e guarigione al contempo, la Biennale Musica 2026 propone un programma inedito di prime assolute e lavori site-specific, coinvolgendo alcune delle voci più significative della musica contemporanea. Il programma include numerose commissioni originali e opere collettive, che esplorano modalità di ascolto più dinamiche e partecipative, restituendo al suono una dimensione di ritualità condivisa. Il festival si apre con una processione musicale composta da un ensemble di giovani chitarristi, che guideranno il pubblico della Biennale fino all'Arsenale in una cerimonia di apertura itinerante. Per questa occasione la Biennale ha commissionato due opere originali per chitarra in movimento. Una alla compositrice danese Emil Buch, che porta per la prima volta a Venezia il suo art pop sperimentale, e una al compositore veneziano Gigi Masin, figura di riferimento della musica elettronica italiana, che abbiamo il piacere di avere qui con noi in sala oggi. Ciao Gigi! Ciao. Oltre alla commissione abbiamo invitato anche Gigi a presentare per la prima volta a Venezia il suo leggendario album Wind, originariamente registrato alla Giudecca nel 1986 e poi divenuto album di culto della musica ambient, album che verrà tra l'altro ristampato in un'edizione speciale proprio a ottobre 2026. La processione musicale sarà seguita da una performance dal vivo all'Isolotto del compositore afroamericano Laraji, altra vera e propria icona della musica ambient, che nei suoi concerti unisce minimalismo, meditazione e improvvisazione estatica. In occasione della Biennale, Laraji offrirà anche uno dei suoi famosi workshop di risata meditativa. Il programma di Premier Mondiale prosegue al Teatro alle Tese con due tra le voci più sensibili della musica contemporanea, appartenenti a una nuova generazione di compositrici donne, che stanno ridefinendo il confine tra scrittura acustica e sperimentazione elettronica. Si tratta della prima assoluta di Changes in Air, della compositrice canadese Carolise Coverdale, accompagnata all'organo elettrico da Sara Davaci, anch'essa compositrice canadese e leone d'argento della Biennale Musica 2026. Questo riconoscimento celebra la produzione compositiva, accademica e discografica che ha consacrato Davaci come una delle voci più significative della scena contemporanea, grazie a una ricerca fondata sull'ibridazione tra linguaggi elettronici e acustici in chiave minimalista. Nella sua opera convergono le strutture del minimalismo, le concezioni intervallari affettive della musica antica e le pratiche sperimentali di produzione in studio, spesso legate all'uso di strumentazione analogica rara. La serata di apertura culminerà con il concerto del Leone d'Oro di quest'anno, l'artista giapponese Keiji Aino, pioniere della scena noise giapponese e figura di culto dell'improvvisazione radicale. Con una carriera di oltre 50 anni e un'intensissima attività concertistica e discografica, Aino rappresenta una delle voci più singolari della musica d'avanguardia contemporanea. In occasione della Biennale Musica si esibirà in un concerto site-specific per strumenti a corde e voci e presenterà anche un documentario autobiografico diretto da Kazuhiro Shirao, finora mai proiettato fuori dal Giappone. La poetica musicale di Aino, in cui la performance estemporanea assume un valore imprescindibile e diventa atto incarnato di libertà e radicalità assoluta, trova profonda risonanza col tema del festival. Impossibile incasellare la sua opera in un genere specifico, Aino ha spesso rifiutato l'espressione improvvisazione, preferendo usare la parola giapponese nazoranai, che significa letteralmente non ripetere, sostenendo che il suono abbia una sua volontà propria e che l'artista debba semplicemente assecondarne l'espressione piuttosto che dominarla. L'inaugurazione del festival si conclude con il DJ set di Li Wutang, una delle voci emergenti più fresche della scena elettronica tra techno e bass music. Il set si terrà nella sala d'armi G all'Arsenale, spazio che per questa edizione verrà rinominato Origine e concepito come luogo liminale dedicato all'ascolto profondo, all'incontro e allo scambio, proseguendo l'esperienza dell'LSD Center dell'anno scorso. Lo spazio, dotato di impianto audio artigianale e bar, ospiterà un programma di concerti, listening sessions, proiezioni e talk, con anche la partecipazione speciale di Masaru Atanaka, fondatore del leggendario listening bar di Tokyo, Nightingale. Il design di questo spazio, Origine, realizzato in collaborazione con l'artista visivo Marcel Weber, richiama simbolicamente il grembo materno, un interno pulsante e generativo in cui il rumore del mondo esterno viene filtrato e trasformato, come accade al suono percepito da un embrione. In questo spazio gli smartphone e i dispositivi personali verranno messi da parte. Qui il silenzio non è inteso come privazione, ma come attivazione di una nuova soglia dell'attenzione.
E allora così una parte della presentazione della Biennale Musica 2026 che si terrà nell'ottobre di quest'anno è diretta per la seconda volta da Caterina Barbieri. Carlo ci scrive: Caterina Barbieri è una grande musicista, la adoro, devo dire anch'io la ritengo veramente un punto di riferimento anche in questa veste appunto di direttrice della Biennale Musica. Oltre alle cose che ha già anticipato riguardo alla inaugurazione della Biennale Musica, ci sono molti altri appuntamenti, naturalmente ve li sintetizzo per questioni di tempo. C'è il Parco della Musica Contemporanea Ensemble che farà un concerto in collaborazione con diverse realtà, mettendo in relazione compositori contemporanei e Johann Sebastian Bach. Ci saranno Lira Pramuk, Mohamed Reza Mortazavi e Islam El Ghazouli in un concerto dal titolo In the Threshold of Your Love, una commissione speciale in prima assoluta per la Biennale di Venezia con strumenti antichi. I Thalys Scholars, che non hanno bisogno di presentazioni, arriveranno con un concerto dal titolo Chance, mentre oltre a tutti i DJ set che chiudono tutte le giornate della Biennale Musica, si è parlato appunto di compositrici, Marta De Pascalis con una nuova creazione per sintetizzatori e nastri, Sara Davaci che arriva dal Canada con brani per organo da camera, da The Head of The Formed in the Criers Choir, e poi con un nuovo album, Clarissa Connelly che arriva con Canons per coro a cappella di 8 voci, e poi una serie di altri ospiti che potete scoprire sul sito della Biennale, oltre agli esiti della Biennale College Musica. Noi siamo arrivati così alla fine della prima parte di Cult, adesso c'è lo spazio pubblicitario, torniamo fra poco. Still, I try to command.
cruise the land and feel it as it heats up. Explore the greenest leaves and their features. Looking out for questions, trying to teach us. Yeah. Like, why don't we relocate? The motherland has some space.
Bentornate, bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Io vi leggo delle istruzioni per l'uso. Gaia sui mezzi, storie di milanesi in movimento, prende il volo anche se predilige le rotaie, quindi alcune indicazioni per chi non è solito frequentare Milano sono obbligatorie. In primis, ATM, l'acronimo di Azienda Trasporti Milanesi, operatore storico nel trasporto pubblico di Milano. Alla fine di ogni racconto, perché è di un libro di racconti che parliamo, è indicato il mezzo su cui si è svolto, la data e l'ora. Dove mancano è per questioni di privacy, perché anche il dove e il quando sono importanti. A questo proposito nel libro vengono citate le cinque linee di metropolitana, metro 1 o M1, metro rossa, poi la 2, cioè la verde, la 3, la gialla, la 4, la blu e la 5, la lilla, e i mezzi di superficie tranne autobus. Gli autobus a Milano vengono chiamati sempre al femminile, la 90 o la 73, perché un tempo si usavano le lettere per identificarli, la A, la B, la C, eccetera. E quando poi è cambiata la nomenclatura di tutta la categoria si è mantenuto l'articolo, anche la metro è sempre al femminile, mentre il tram è sempre al maschile. In Gaia sui mezzi c'è anche tanta musica, quella che è entrata nella scrittura che ascoltavo in cuffia nei momenti descritti o quella che mi è stata ispirata da qualche episodio. Quindi ho creato una playlist che volendo può accompagnare la lettura. Mi fermo qui perché tutto il resto sostanzialmente lo voglio chiedere direttamente a Gaia Grassi. Di questo libro giustamente abbiamo già parlato a Radio Popolare, ma ci tenevo a farlo anche a Cult proprio alla vigilia del lungo weekend pasquale, perché in realtà insomma noi sappiamo che tanti resteranno in città, in particolare a Milano, durante queste vacanze pasquali, a volte anche perché sono obbligati a farlo da tante ragioni, e quindi ci sembrava che parlarne a Cult quest'oggi fosse un'idea che poteva certamente stuzzicare la creatività di ascoltatrici e ascoltatori abituati a viaggiare sui mezzi. I racconti di Gaia sui mezzi sono editi da Prospero, editore che conosciamo bene, e Gaia Grassi è collegata con noi. Ciao Gaia.
Ciao Ira, ciao a tutte e tutti in ascolto.
Allora, il tuo bel libro in cui ci riconosciamo in tanti, ma che può essere anche una guida per chi Milano la viene a visitare, questa è l'alternativa, anche perché appunto a Pasqua ci saranno, dato che ormai dobbiamo farci i conti col fatto che siamo diventati una città turistica, tante persone che vengono qua.
Hai ragione, e io penso sempre a questa cosa, Ira, quando mi approccio, quando vado in una città che non conosco, è sempre quella di conoscerla un po' meglio, di capire come funziona dal mezzo di trasporto, certo, che viene utilizzato di più. Tipo a Pechino, mi ricordo la prima volta che sono andata, ho fatto molta fatica a capire come funzionasse finché non ho preso la bici. Penso che Milano si capisca bene quando la si vive con i mezzi pubblici, perché alla fine ci si sposta tutti con i mezzi pubblici, anche perché in macchina, chi per scelta etica, chi per necessità, è impossibile.
Ma anche perché i mezzi, che pure vivono ultimamente dei momenti difficili per il personale, esatto, per una serie di questioni assortite, sono comunque mezzi abbastanza potenziati rispetto, ci sono città dove addirittura, per dire, gli autobus non ci sono, insomma.
Esattamente, non possiamo proprio lamentarci, non possiamo proprio, anche paragonate alle grandi città come Roma, non stiamo neanche a dirlo. Funzionano e raggiungono un po' tutta la città, no? Hanno una diffusione molto ben fatta, e quindi è molto semplice girare Milano. Ovviamente non è uno spot per l'ATM, ma è proprio da fruitrice, da persona che utilizza i mezzi. Figurate che io ho lasciato la macchina, ho sempre girato con macchina o con motorino. A un certo punto della mia vita mi sono ritrovata, questo lo spiego nella premessa, a dover utilizzare i mezzi per necessità, perché ho fatto un incidente molto brutto e non potevo più utilizzare il motorino, quindi io 3 mesi di fisioterapia dovevo spostarmi con i mezzi, e poi l'ho scelto perché mi è piaciuto talmente tanto ho capito che si può anche rallentare, vivere la città in un modo più lento, no? Milano è sempre dipinta come la città più frenetica e più agitata, diciamo, in un bel senso, perché culturalmente ci sono tante cose, ma c'è un po' questo luogo comune di Milano come la città più frenetica d'Italia. Ecco, la si può vivere e la si vive molto bene con più calma, quindi quando ho un appuntamento esco prima. Non mi precipito con il motorino.
Chi può farlo, sicuramente. Chi può farlo? Sì. Certo. Ma comunque è un'ottima indicazione, anche perché poi si possono calcolare abbastanza precisamente, tranne in casi di disastri. Sì. Che certo. Purtroppo ultimamente ci sono stati sui tram.
Sì, diciamo che non è stato un periodo
facilissimo, ma diciamo che in linea di massima uno può avere una stima abbastanza precisa di quanto ci metterà a raggiungere un posto. Il libro mi piacerebbe analizzarlo per come è costruito, no? Oltre alle parti introduttive, alle istruzioni a cui attingevo prima, certo. Ci sono una serie di sezioni, le vuoi raccontare tu?
Sì, ci sono delle sezioni che ho scelto perché mi sono chiesta molto, Ira, come farlo, come pubblicarlo, nel senso che c'è ovviamente un ordine cronologico, però ho pensato che poi alla fine forse dividerli per temi era anche più facile la fruizione per i lettori, e quindi ho deciso di dividerlo in queste sezioni che sono conversazioni rubate, che sono proprio dei dialoghi che io ho sentito tra le persone, che quindi ho portato proprio riportato pedissequamente. Poi c'è istantanee, dove racconto delle scene che si sono svolte.
Esilaranti,
sì. Amore, perché comunque l'amore c'è dappertutto, quindi c'è anche...
Aspetta, mi permetti di leggere un breve scambio, così diamo un'idea?
Certo, come no?
Lei, amore, guarda come sono felici quei ragazzini che ballano sulla banchina. Lui, ancora per poco.
E sono proprio dialoghi che io ho riportato perché... Ma proprio fedeli, tanta gente mi chiede: ma li hai inventati? E no, non li ho inventati, sono proprio veri, perché sennò il bello lo perdevi, no? Non c'era più senso farlo. Sono tutti veri perché io li memorizzo, una tecnica di memorizzazione che coltivo da tanto, e
anch'io.
Quindi sono proprio quelli reali. Mm. Poi quindi c'è questo amore, poi ci sono riflessioni, che sono delle riflessioni che sono nate da degli riflessioni mie personali, da spunti di scene comunque che ho visto sui mezzi. Per esempio ce ne sono molte sul Covid non ho potuto scrivere. Viaggiare sui mezzi, ma li ho pensati molto, come tantissimi di noi avevano voglia di uscire e di spostarsi, quindi ci sono delle riflessioni, e poi quattro chiacchiere con, perché spesso la gente mi parla. E quindi si crea questo contatto e c'è gente che si è rivolta a me, e quindi certo io un pochino... io sono una molto curiosa, quindi mi piace andare incontro anche a una cosa che succede. Se vedo che c'è una persona che magari mi guarda o che è un po' particolare, mi metto accanto e lascio che la conversazione parta e la porto avanti, e quindi devo dire che sono aiutate, sono facilitate queste. Però quindi sono queste le sezioni con cui ho diviso. All'interno di queste sezioni poi sono in ordine cronologico.
Ecco, c'è sempre una, come dicevamo, da introduzione e istruzioni, anzi da istruzioni per l'uso, una playlist, ovvero ci sono dei brani associati a ogni paragrafo, no?
Sì, non proprio tutti i racconti, ma la maggior parte, perché per me la musica è proprio una parte della vita molto importante. Sono cresciuta in mezzo alla musica e quindi ascolto sempre la musica, anche quando io cammino anche tanto, e vado sempre in giro con i miei auricolari rigorosamente a filo, perché ne voglio tenere uno su e l'altro no, per non estraniarmi e per capire che cosa succede. E quindi ascolto musica, quindi alcuni brani erano magari dei brani che stavo ascoltando e che quindi sono entrati naturalmente nel racconto. Altri sono brani di persone che ho incontrato, per esempio ho avuto un incontro con un bambino, questo bambino si è messo a cantare con me la canzone del Re Leone, e quindi c'è anche nella playlist la canzone del Re Leone. Oppure sono canzoni che hanno un po' sottolineato un episodio, per esempio, questa è un po' la deformazione da radio, no? Quando devi scegliere un brano e stai parlando di un argomento in particolare, magari in quel racconto mi è venuto in mente un brano, se fossi stata in radio avrei messo quello, e quindi ho semplicemente accompagnato l'episodio, ho sottolineato una chiusura con un brano invece che con le parole. Ho pensato poi che era carino raggrupparle, lasciarle in fondo al libro, e poi comunque anche sulle principali piattaforme di streaming dove si possono, cioè, c'è la playlist Gaia sui mezzi dove si possono ascoltare.
Ecco, ti faccio un'ultima domanda. Lo abbiamo accennato, ovvero il periodo a cui si riferiscono questi racconti, che è piuttosto lungo, no? Cioè dal 2010 fino a poco tempo fa.
2025, sì.
E poi dici che praticamente nei racconti riferiti all'ultimo periodo c'è un po' di meno, c'è meno materiale perché hai scelto un'altra destinazione. Quale?
Sì, perché comunque, no, nel senso che molti magari nascono da una foto, sono cambiati un po' anche i social, quindi mentre un tempo si usava molto di più, per esempio.
Ah, quindi magari usi immagini più che parole.
Esatto, sono più immagini che parole. Nell'ultimo periodo ci sono molte più immagini che parole. Ovviamente non era su un supporto cartaceo che era possibile fare questa cosa, anche perché nella collana di narrativa di Prospero non ci sono le immagini. E quindi ho fatto una scelta dettata anche, diciamo, narrativa, da curatele editoriale. Certo. Quindi ne ho selezionati, ci sono molto di più all'inizio che quelli degli ultimi anni, che sono un po' di meno, ma soltanto per questo, non perché non ci fossero cose interessanti da raccontare, anzi.
Me lo immagino anche che tu abbia dovuto fare una scelta anche un po' dolorosa, insomma, fra le varie cose che hai messo e quelle che no.
Esatto, però devo dirti poi che rileggendoli mi è piaciuto, anche perché rileggendoli quando ho dovuto sceglierli, perché ho avuto una panoramica veloce di questi 15 anni e si nota un po' anche la città che cambia, l'usi delle persone, ci sono molto più stranieri adesso, prima parlavano la loro lingua, adesso parlano anche l'italiano, quindi ho potuto notare anche questo, che c'è una maggiore integrazione, ci sono anche delle cose positive e belle che magari non si colgono perché sei in una città internazionale, si danno per scontate, invece si vede proprio la città che cambia e dove sta andando. Quindi questa cosa è una cosa che mi è piaciuta quando ho dovuto rileggerli tutti.
Non c'è dubbio, insomma, che Milano conosciuta dai mezzi è certamente una Milano che rimane molto più impressa che non conosciuta, a parte che in macchina se ne conoscono forse degli altri tratti, ma però quasi sempre piuttosto ansiogeni, ecco, direi. Mentre appunto con la bicicletta si possono fare, ma insomma queste cose sono in parte già state attraversate, insomma, Milano, certo, in bicicletta, certo. Oppure con altri mezzi che siano un'alternativa all'automobile. Ma volevo chiederti un'ultima cosa, dato che appunto dedichiamo a questo weekend pasquale, dove per esempio i musei sono tutti aperti, perché coincide con la domenica dei musei aperti questo weekend, quindi preparatevi, insomma ci sarà tanta gente in coda, preparatevi per tempo, ma visto che sembra che sarà un weekend di bel tempo, noi ce l'auguriamo davvero già da oggi, infatti è così. Dai un suggerimento di alcuni mezzi particolarmente panoramici, considerato che essendo festa ce ne sono magari un po' di meno, ma penso li potenzieranno appunto per il weekend turistico.
Allora, il mezzo secondo me più panoramico di Milano è il tram numero 1, che parte da Greco e quindi da nord, di fianco a Nolo, adesso è chiacchieratissima come zona, attraversa tutta Milano e arriva dove c'è l'ospedale Sacco. Avrebbe potuto fare un percorso molto più diretto che univa questi due posti, ci sarebbe impiegato un pochissimo tempo, invece prende uno in un'ora e un quarto, si fa questo giro bellissimo e si passa proprio nel centro di Milano, quindi si passa in via Manzoni, davanti alla Scala, si fa tutto un giro a Cadorna, poi si va fino all'Arco della Pace, si fa tutto questo tempione e si vede proprio tutta Milano. Quello è il mio tram preferito in assoluto ed è il primo tram che ho preso quando è finito il lockdown e ho potuto fare un giro con i mezzi, perché ti rivedevi la tua città, mi sono rimpossessata della città così. Se no ci sono delle fermate secondo me bellissime, da mozzo a fiato proprio, scendere in Duomo con la metropolitana rossa e uscire dalla stradina laterale che ti porta praticamente quella di fianco al viale e che ti lascia sulla destra al Duomo, ti fa godere proprio della nostra cattedrale, che è una cattedrale gotica e che come tutti gli edifici gotici dovrebbero essere fruiti con poco spazio perché così svettano di più verso l'alto. Da lì vedi la cattedrale secondo me nel modo migliore possibile, quindi uscire nella fermata quella proprio di fianco a viale Vittorio Emanuele, quella secondo me è proprio il modo per sperimentare il Duomo di Milano migliore.
Ecco, se avete una giornata a Milano dunque prendete il tram 1 e invece una zona magari non centrale che si può raggiungere con i mezzi, che secondo te può essere una bella scoperta per chi non è di Milano, ma anche per chi di Milano e magari non la conosce. Bene.
Allora, a me piace molto l'Ortica come zona, ci sono un sacco di... è una zona popolare, ma nel senso proprio bella popolare, non, da, non è un aggettivo che scelgo dando un'eccezione negativa, proprio popolare del popolo, quindi è popolare come la radio fondamentalmente.
Beh, infatti, quindi cioè, è un esatto, aggettivo che dovrebbe essere nobile, esatto, appunto, anche se sembra il contrario.
Esatto, quindi l'Ortica o comunque anche via Padova, che è una via che amo molto, e via Padova la si raggiunge o scendendo a Crescenzago, poi si può fare anche la passeggiata lungo la Martesana che è bellissimo, Crescenzago, scusatemi, è la fermata della metropolitana 2 della Verde, oppure la si prende dall'inizio, da, scendendo a Loreto e camminando lungo tutta via Padova. Anche quella è molto bella.
Benissimo.
Ci saranno un sacco di...
Io mi aggiungo suggerendo Afori, che sta subendo un cambiamento veramente positivo. Devo
molto
dire
positivo,
che mi è capitato di andarci, è molto comodo col metro giallo,
sì?
Perché c'è proprio
è
la
vero,
fermata del metro. E ci sono tante case di corte con il portone aperto, dove potete vedere, come dire, tutta la Milano operaia, no? di Afori, perché appunto c'erano anche i vecchi laboratori che molto spesso sono stati trasformati in abitazioni, ma non sempre, e soprattutto tantissimi negozi di prossimità, molto originali, molto interessanti, insomma, quindi anche tanti giovani, perché ovviamente ad Afori la vita costa un po' di meno e anche le case,
certo,
quindi
è
un'altra possibilità, mi sono intromessa.
È una bella zona. Sì, no, ma è una bellissima zona, Dergano, Afori la sta superando secondo me da quel punto di vista, sempre per la questione popolarità. Posso dire una cosa, Ira?
Dai.
Che
ah già, una presentazione.
Prossima, domenica prossima alle 12, no scusami, domenica prossima 12 aprile alle ore 17 c'è una presentazione del libro a Cascina Cuccagna, che è in zona Piazzale Lodi, per intenderci. Quindi se avete voglia di venire, io sono molto felice.
Ci arrivate per esempio col metro Lodi, sempre la gialla. Ecco,
esatto,
ecco,
per
cui,
la gialla.
Grazie a Gaia Grassi.
Grazie a te, Ira.
Abbiamo parlato di una lettura che io consiglio molto per questi giorni di festa, anche per ridere un po', Gaia sui mezzi, storie di milanesi in movimento. Ci sono tante notizie interessanti, ma davvero c'è anche tutto l'umorismo di Gaia, che insomma soprattutto nelle conversazioni ascoltate è veramente irresistibile, insomma, cioè c'è di tutto, dalle opinioni sulle questioni di genere fino alla vendetta personale. Quindi
vero.
Grazie Gaia, a risentirci.
Grazie mille, Ira, un abbraccio, grazie a tutte e a tutti.
Prospero Editore,
ciao.
A risentirci, ciao ciao. E salutando Gaia Grassi e pregustando un weekend pasquale sui mezzi, anch'io sarò milanese in questa tre giorni, e ricordandovi appunto che ci sono i musei aperti gratis proprio in questi giorni, anzi la domenica per l'esattezza. Siamo arrivati, ma prima di sentire Antonio Serra, un breve estratto dall'Alba dei Tram, diremo Anzovino, che mi sembrava adeguato, anche se poi c'è tutta la playlist di Gaia sul libro.
Case e periferia, fumo che non va via, copre ogni voglia che ho di rialzarmi e andar giù. Facce in attesa di un tram lunghe, quanto la notte che ormai non c'è più. Son donne appese a finestre, le ombre che guardano in su, l'alba è qui già da un po', ma dove sei tu? Là dove si sta, lì, liberi di non aver paura di dir la verità, di vivere la vita. E tra queste strade bianche, un uomo con parole stanche ammira come fosse d'oro quest'alba che sa di nuovo là dove si sta, lì liberi di non aver paura di vivere la vita come si fa lì, liberi di non aver paura di dir la verità. Verità.
Raymond Sovino, L'alba dei tram, dedicato a Gaia sui mezzi, il libro di Prospero Editore che Gaia Grassi ci ha appena presentato. E dunque noi siamo arrivati così al momento della nostra rubrica che conclude questa settimana, che ci porta fino a Pasqua, quella dei fumetti.
Dopo aver parlato la settimana scorsa di un autore italiano che ha potuto realizzare un manga in Giappone con i testi di uno sceneggiatore francese, ecco oggi una interessante variante sul tema. William Adams Samurai, questo è il titolo, è un volume di 128 pagine edito da IF Edizioni che ci racconta la storia vera di un marinaio inglese, primo della sua nazionalità, ad arrivare nel paese del Sollevante dopo un naufragio, diventando poi un importante consigliere alleato di Ieyasu Tokugawa, lo storico unificatore del Giappone. E se qualcuno di voi pensa di aver già sentito questa storia, ebbene sì, le vicende di William Adams sono state la base su cui il noto scrittore americano James Clavell scrisse il famoso romanzo Shogun, che ha avuto negli anni ben due importanti adattamenti sul piccolo schermo. Ma il francese Mathieu Mariol ai testi e l'italiano Nicola Genzianella ai disegni qui ci narrano una storia simile ma molto diversa. La storia di come un uomo occidentale, pieno di pregiudizi, impari ad accettare l'esistenza di una cultura diversa dalla sua e, seppure spinto da odio e avidità, si convinca a rispettare le scelte politiche e umane apparentemente contraddittorie di un uomo di potere che ha una visione per il futuro del suo paese diviso e perennemente in guerra. Con pochissimo romanticismo e molta politica, questo fumetto non ci dà, da un punto di vista emotivo, le soddisfazioni delle serie televisive che sono decisamente più romanzate. Ma nello stesso tempo ci descrive l'evoluzione del protagonista che rinuncia al suo passato, che comunque lo tormenta, per trovare una diversa dimensione umana. Originariamente pubblicata in Francia a colori e in due volumi nel 2017, quest'opera viene presentata in Italia in un unico albo in bianco e nero, scelta che esalta le capacità di Genzianella di creare atmosfere sospese e ricche di fascino, dove si riconoscono i riferimenti ad altri maestri del fumetto italiano come Dino Battaglia o Sergio Toppi. Dato che le tavole erano state realizzate per il colore, in questa versione lo stesso autore le ha rimaneggiate per renderle adatte al bianco e nero con efficaci campiture e contrasti che, soprattutto nelle spettacolari scene di ambientazione marinara, danno il meglio di sé in un volume dal formato insolito e stampato con grande perizia. Da leggere, ma anche da guardare. Abbiamo parlato di William Adams, Samurai, di Genzianella Mariol, edito da IF Edizioni, in libreria e fumetteria di 19,90 euro.
E grazie ad Antonio Serra come sempre, che ritroveremo la prossima settimana. Dunque, buon lungo weekend a tutti voi. Vi lasciamo con un brano che si chiama proprio Easter, Pasqua, qualcuno l'avrà già intuito, è quello di Patti Smith. Noi ritorniamo martedì in onda con Cult, però permettetemi di dirvi che la domenica di Pasqua alle 20:30 andrà in onda la sintesi, ma sarà molto poco sintetica perché saranno due ore di spettacolo concerto tenutosi alla Camera del Lavoro lo scorso 28 di marzo, è quello dedicato a Dario Fo e a Franca Rame nel centenario della nascita di Dario Fo, di cui vi abbiamo parlato anche con i suoi organizzatori e partecipanti. Ve lo mandiamo integralmente, ringraziamo la Camera del Lavoro per averci concesso l'audio di questo spettacolo concerto che potete ascoltare proprio la sera di Pasqua dalle 20:30. Un saluto da Ira Rubini.